Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti alla terza puntata di Incipit, questa è Radio X sui 96.8, io sono Giovanni Follesa e ricordo che Incipit è la trasmissione dedicata ai libri, alla letteratura e a chi ha scritto, ecco, e vive e opera in Sardegna. E oggi l'ospite di oggi è Gianni Usai, benvenuto Gianni.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
E ha praticamente dato alle stampe un libro con il maestrale da pochissimi giorni che trovate in libreria, che si intitola Christian T. E Gianni è di Sinai e questa è la tua seconda pubblicazione letteraria, e tra l'altro sei stato vincitore anche del premio Antonio Gramsci, che poi ti ha portato appunto sotto le amorevoli cure del maestrale di Nuoro, corretto?
Esatto, questa è la mia seconda pubblicazione col maestrale. Questo sodalizio è iniziato nel 2020, il concorso risale al 2019. Nel 2020 è iniziata questa avventura col maestrale, con La Sesta Nota, che è stato il mio primo romanzo edito, e lì è iniziato questo sodalizio del quale, devo dirti, io sono molto orgoglioso, perché il maestrale, tu lo sai bene Giovanni, è da decenni ormai una fucina di libri di qualità, insomma, nelle sue collane ha ospitato molti degli autori e delle autrici più importanti della Sardegna, quindi essere stato accolto in questa famiglia per me è motivo d'orgoglio.
Assolutamente, è verissimo, è così. Però arriviamo al libro che adesso si trova in libreria, che si intitola Christian T, che è un titolo abbastanza, anzi toglierei l'abbastanza, un po' misterioso. Ma chi è Christian T? L'abbiamo visto anche in una campagna social, molti tuoi amici addirittura con queste t-shirt. Chi è Christian T? Ecco, allora ovviamente so che non mi potrei rispondere in tutto e per tutto, però presentacelo in qualche modo.
Allora, è stato un gioco nel quale ho voluto coinvolgere i miei amici nelle settimane che hanno preceduto la pubblicazione. Insomma, ho chiesto a loro di mandarmi dei brevi video nei quali si chiedevano chi era Christian T. Ne sono venute fuori delle cose molto carine che si possono ancora trovare sulla mia pagina Facebook e credo anche sulla pagina Instagram del maestrale. Insomma, Christian T, la domanda chi è, fondamentalmente attraversa il libro dall'inizio alla fine, quindi il gioco dipendeva da questo. E ti dirò, apparentemente la risposta a questa domanda viene fornita al lettore nel libro già dalla prima pagina, ma solo apparentemente. Christian T è un 42enne impiegato comunale, un impiegato dell'ufficio anagrafe, è sposato con ha un figlio di 8 anni e con la moglie e il figlio vive in questa casa con giardino e l'immancabile mutuo in un tranquillo quartiere residenziale di questa cittadina immaginaria che si chiama Villanova. È scritto staccato, ma credo che ai cagliaritani qualcosa...
Come Bidanoa, come il vecchio quartiere.
Sì, è un po' una citazione anche del romanzo di Benvenuto Rovina, ma è anche un riferimento a un quartiere cagliaritano, naturalmente. E niente, quindi Christian T sarebbe un uomo che ha raggiunto i propri obiettivi, arrivato a 42 anni, anche se, come capita a tutti, a costo di qualche compromesso e più di una rinuncia, come per esempio l'aver dovuto abbandonare l'ambizione di diventare uno scrittore. Questo sarebbe Christian T se un bel giorno, il giorno dopo il suo 42esimo compleanno, non si fosse svegliato in un mondo che racconta una storia completamente diversa. Un mondo nel quale tutti i punti fermi della sua vita, quelli che gli hanno citato, famiglia, casa, lavoro, non solo sono, come dire, rimessi in discussione, ma addirittura sono relegati nei suoi ricordi. Quindi lui si trova a ricordare una vita, ma a viverne un'altra, e da quel momento inizierà una corsa verso un tentativo di ricongiungimento tra queste due dimensioni.
Una sorta quasi di sliding doors per alcuni aspetti, in senso, esatto. Un po' in senso lato. Ovviamente il tutto verrà svelato soltanto alla fine, qual è l'ingranaggio di questa situazione. Però ecco, c'è un aspetto importante, che lui vuole fare lo scrittore.
lui avrebbe voluto fare lo scrittore
di successo, ma, di successo,
esatto, come tutti tutti vorrebbero essere, ma non degli scrittori semplicemente degli scrittori, ma scrittori di successo, e lui improvvisamente catapultato in questa nuova realtà ha una sorpresa che riguarda anche questo aspetto della sua vita. Ma come, come spesso accade, i sogni che si realizzano molto spesso non sono ciò che ci si aspettava.
Beh, su questo non c'è dubbio, però ecco, la parte intrigante è che una domanda che si può girare anche a te, Gianni, ecco, che perché tu hai fatto lo scrittore? Che cos'è che ti ha portato e che cos'è che ti ha spinto alla scrittura?
Ma è stato... è stato un percorso lungo il mio, credo, non so se si possa definire anche anomalo, nel senso che io ho cominciato a scrivere quasi senza pensarci, nel senso che io sin da ragazzo avevo l'abitudine di annotare, appuntare, poi piano piano col tempo ho cominciato per anni a scrivere racconti brevi, alcuni sono stati pubblicati in qualche raccolta, riviste online, sai, queste cose qui. Solo più avanti ho provato a scrivere dei romanzi e anche lì è stato un percorso comunque di avvicinamento, perché scrivere un romanzo non è una cosa che si può improvvisare da un giorno all'altro, quindi cioè, è stato un percorso lungo. Sono stato lettore, sono lettore, la voglia di scrivere ti viene se è una cosa che pratichi, poi non te la togli più, nel senso che diventa un brutto vizio.
Assolutamente. Senti, tornerei invece adesso su Christian T per capire se ci sia un parallelo e soprattutto, ecco, quest'idea del diventare scrittore, scrittore di fame, di successo, come abbiamo detto prima, è un desiderio di tanti. Oggi siamo un po' tutti grafomani, forse anche colpa dei social, in qualche modo ci si butta lì a scrivere e via discorrendo. Ecco, quest'idea da che cosa prende spunto, o meglio è anche una critica nei confronti della società contemporanea, questo desiderio che poi sembra più un posizionamento, un ruolo quasi nella società, no? Quasi un ruolo dell'intellettuale, perché lo scrittore di fama, di successo è un maître à penser che viene invitato un po' ovunque. Quanto c'è di questo ragionamento e di critica sociale nel tuo libro e nel tuo protagonista, e perché?
Ti dico la verità, forse di critica non c'è niente. Questo è un argomento, infatti sorrido, che io in realtà affronto in un libro successivo che non so tra quanto potrebbe essere dato alle stampe, quindi mi stai catapultando in un'altra dimensione. Invece in Christian T c'è un'altra dimensione relativa all'attività di scrittore, che riguarda il modo in cui un autore si rapporta con la propria opera, la maniera un po' che sfugge al controllo con cui ciò che sta dentro l'autore finisce tra le sue pagine, e in effetti è questo che accade nel libro, cioè l'autore finisce a doversi confrontare, il protagonista finisce a doversi...
Questo è un lapsus.
Certo, questo è un lapsus.
Perdona, vai.
Il protagonista finisce per doversi confrontare non solo con questa nuova realtà che per lui è sconvolgente, della quale non riesce a capacitarsi, ma anche con ciò che il suo predecessore in quella vita ha lasciato tra le pagine dei suoi libri, che lui rilegge, e quindi va a scoprire questa nuova vita in cui è stato catapultato anche attraverso le pagine
di quello che era stato scritto prima,
del suo alter ego, di colui che ha vissuto quella vita fino ad allora e che gli ha lasciato un certo numero di libri.
È un altro tema, mi sembra, di ricordare anche quello del come dire, il fatto che per raggiungere un successo, per raggiungere quello che uno desidera, poi comunque bisogna fare dei sacrifici, o bisogna lasciarsi alle spalle qualcosa che si riteneva molto caro, no?
Sì, ed apre anche un'altra questione. Noi viviamo e pensiamo, se avessi raggiunto quell'obiettivo lì, se fossi riuscito in questo mio desiderio, magari avrei vissuto una vita più adatta a me, più felice, magari sarei stato un uomo più realizzato. E invece, quando capita un avvenimento improbabile o impossibile, come in questo caso, che poi è tutto da vedere, perché nel libro
infatti
non è scontato che sia esattamente così, succede che ci si accorge che in realtà poi la dimensione della felicità, l'asticella si sposta magari un po' più in là.
Sì, e diventa quasi sempre irraggiungibile.
E diventa sempre
più lontano, sempre più in alto.
Sempre un proposito.
Esatto, esatto. Gianni, siamo arrivati praticamente quasi alla fine e quindi io ti chiederei di prendere il tuo romanzo, aprirlo alla prima pagina e leggerci l'incipit di Christian T.
Bene. Fino a ieri, venerdì 20 marzo 2020, è giorno del suo 42esimo compleanno, l'esistenza di Christian T è scivolata sui binari di una tranquilla e anonima ordinarietà, proprio come accade a miliardi di suoi simili. Un lavoro sicuro nell'ufficio anagrafe della sua città, una graziosa cittadina sul mare che chiameremo Villanova, tralasciando di ricordare al lettore che verità e sincerità in letteratura non sono la stessa cosa. Una moglie, un figlio di 8 anni, la casa con giardino in un carino quartiere di periferia e la frustrata e mai del tutto abbandonata passione per la scrittura. E così come miliardi di altri individui, Christian T è convinto di essere unico, irripetibile, e che a renderlo speciale, a fare di lui un piccolo miracolo, sia proprio tale unicità. Ma oggi questa consolatoria certezza sta per essere demolita, oggi che la sua vita deraglierà per avventurarsi nell'inesplorato territorio dell'extraordinario.
E questo era Christian T di Gianni Usai, edizioni Il Maestrale.
Thank you.
Allora, torniamo in studio, ma stiamo un po' in casa, perché l'ospite speciale di oggi, della seconda parte, è la direttrice artistica dell'Ex Ma, di fresca, freschissima nomina, nonché collega all'Accademia di Belle Arti di Sassari, nonché cara amica e nonché, Sonia Borsato.
Ciao ragazzi, buongiorno, grazie
Ciao,
per
Sonia.
L'invito.
Allora, tu sai come funziona?
Più o meno.
Allora, ci devi parlare del tuo libro del cuore, del tuo libro preferito, quello che hai, quello che ti porti sempre dentro e soprattutto che hai portato anche qui oggi in studio. Qual è?
Sì. Allora, forse un po' così inaspettatamente, diciamo subito il titolo: Le avventure di Pinocchio.
Bene. Beh, non è una cosa particolare, perché devo dire che anche qualche altro ospite è venuto qui con due o tre libri, voleva scegliere all'ultimo e c'era anche questo, c'erano anche Le avventure di Pinocchio, però
mi consola.
È questo il tuo libro, quindi ci devi raccontare perché, intanto come ti è arrivato questo libro, anche perché vedo un'edizione abbastanza datata sul tavolo.
Sì. Allora,
quanti anni avevi quando hai ricevuto questo?
6 anni.
Ecco, il tuo primo libro di lettura.
Sì, è il mio primo libro di lettura, nel senso che ovviamente c'erano stati altri libri, sai, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, però non erano libri, erano quei volumetti con le lettere enormi dove i disegni in qualche modo dominavano. Invece questo è stato proprio il primo libro, perché io sono nata a novembre. Dunque ho iniziato più o meno a 5 anni e in prima elementare per il compleanno mi hanno regalato Pinocchio, ma io ci sono rimasta malissimo, cioè io mi ricordo proprio, innanzitutto prima i compleanni venivano vissuti, diciamo così, in maggiore sobrietà, non si facevano queste feste a scuola e io mi ricordo l'emozione, l'ansietta di essere tornata a casa all'ora di pranzo con l'idea di due cose, della torta e del regalo, ma io volevo dei giocattoli, volevo delle cose più divertenti, più goderecce. Quando ho aperto il pacco e c'era un libro, io mi ricordo la delusione proprio atroce da bambina.
Ma chi te l'aveva regalato?
Mia mamma.
Tua mamma. E quindi
i miei genitori.
Ti sei messa a piangere o no?
No, cioè, però cioè, sono rimasta così completamente spiazzata da questa scelta. Invece poi, vabbè, questo è stato l'inizio di un amore che tuttora dura con la lettura, con i libri. In realtà poi mia mamma è stata molto brava, perché questo libro l'abbiamo letto insieme, io, lei e mio fratello, lo si leggeva la sera quando si andava a letto, noi ci mettevamo nel lettone insieme a lei e lei lo leggeva un po' a voce alta, un po' lo leggevo io, dunque è stata proprio una fabulazione, una seduzione.
Quasi un'iniziazione.
Esatto,
anche, no?
Un'iniziazione, dunque è stato all'inizio questo, che poi è proprio una cosa tipica mia, nel senso che io prima vado in repulsione con le cose e poi invece mi innamoro totalmente. Però Pinocchio è decisamente l'inizio di un amore nei confronti della lettura.
Senti, di quella primissima lettura, quando avevi 6 anni, di Pinocchio, che cosa ti aveva colpito e affascinato?
A parte, come ti dicevo, questa dinamica proprio notturna, familiare, fatta con la bajour, dunque questa dimensione proprio di tuffo nella narrazione, la cosa che mi piaceva e che gli riconfermo tuttora è il discostarsi da una narrazione classica, di quella che si pensava, perché adesso si sta assolutamente ridefinendo, che dovesse essere la letteratura per bambine. Cioè non ci sono principesse, non ci sono fanciulle in pericolo, non ci sono principi, non c'è quella dinamica di salvazio in qualche modo, ma c'è un bambino. E c'è tutta una dinamica che poi ti rendi conto essere un po' un modello di trasformazione da adulto, te ne rendi conto che c'è il modello della nascita, della perdita, della rinascita, di tutte queste metamorfosi che avvengono, che da bambino, in realtà con quell'acume che i bambini hanno, inizi a percepire quello che sembra essere semplicemente un romanzo di formazione, no? dell'essere un bravo bambino per poi avere dei premi. In realtà è tutta le possibili, infinite possibilità esistenziali che nella vita ti possono capitare, ed è una storia ricchissima di infinite strade che tu puoi prendere, di infinite persone che tu puoi essere, di vite che possono esistere, abitare dentro di te. È una storia che non smette mai di fiorire.
Infatti da questo punto di vista ha diversi strati di lettura il Pinocchio, no? Ti volevo chiedere se da adulta poi ci sei ritornata sopra e in che modo.
Allora,
l'hai ripreso in mano?
Diciamo che c'è stata una stratificazione, perché forse ricorderai che quando eravamo ragazzini c'era stata la versione Rai di Comencini.
Sì, lo sceneggiato.
Lo sceneggiato. E questo aveva creato, secondo me, una stratificazione dell'immaginario schiacciante, perché era di un malinconico con quella musichina che proprio, cioè già solo sentire la musichina ti scendevano i lacrimoni. Dunque per un bel po', poi questa balena, questa solitudine di Geppetto, questo strazio di questo bambino allontanato, innanzitutto che l'assenza di questa mamma, che quando sei un bambino diventa proprio l'angoscia primaria, questa solitudine di questa figura paterna che... Dunque, per lunghissimo tempo Pinocchio è stato, come dire, un po' pesante.
Io non sopportavo lo sceneggiato.
Eh sì.
E quindi, di conseguenza, un po' mi sono staccato anche dal libro.
È quello, perché poi c'è stata questa versione edulcorata, fin troppo zuccherosa, della Disney, che non ho amato. Dunque, poverino, Collodi si è trovato, come dire, appesantito da tutta una serie di letture che poi non erano le sue. Solo da adulta ho iniziato a vedergli invece tutta una serie di possibilità e tutta una serie di ricchezze, cioè l'essere un Dickens italiano, ma anche un romanzo gotico, perché ci sono tutto l'aspetto ad esempio della sepoltura, che veramente, non lo so, Edgar Allan Poe per certi versi. C'è tutta una versione freudiana, una lettura freudiana che è interessantissima, una versione romantica, cioè lo leggi ogni volta sembra un romanzo diverso.
Ecco, in tutte queste letture diverse, che cos'è all'interno delle storie del libro quella che ti ha affascinato di più, o il personaggio al di là di Pinocchio che ti ha affascinato di più e che ti ha incantato?
Allora, per un lungo periodo ovviamente rimanevo sedotta da queste immagini della fata turchina che non riesci ben a inquadrare, ma soprattutto c'era anche, sicuramente nel mio immaginario rimaneva incastonata, come ti dicevo, anche forse non consapevolmente, questa immagine televisiva. Poi invece con l'adultità la complessità della figura di Geppetto, questa generosità... questa genitorialità che va oltre l'aspetto, diciamo così, biologico, e dunque forse perché crescendo capisci la complessità dell'amore e che dunque va proprio oltre l'averlo, diciamo, generato, ma l'averlo voluto, e dunque in tutti i passaggi vedi quanto lui si privi di tutta una serie di cose, il desiderare questo... questo bambino, il prendersene cura, lo strazio dell'allontanamento, il ritrovarsi, è veramente un continuo, una tessitura che a volte si allarga e poi si ricongiunge.
Tra l'altro questo genitore è single.
Esatto, pensa alla lungimiranza, è una narrazione, diciamo, maschile, vissuta solo da questo padre, appunto solo, questa figura materna che non è una madre, è una fata, che può essere vissuta solo in una dimensione onirica, però questo padre che sa essere incredibilmente accudente, avvolgente, che sfata tutti i miti in qualche modo.
So, ci stai facendo venire voglia di riprendere in mano, devo dire, Pinocchio, perché con queste letture molto, molto importanti. Ecco, a proposito di questo, non so, tre motivazioni per adesso, sentita la trasmissione, andare nella libreria e pescare il libro di Collodi.
Innanzitutto perché non è una favola per bambini, ma in realtà è una metafora per adulti che parla di un continuo percorso di inedite e mutevoli metamorfosi e trasformazioni, che ti fa capire come il percorso, la fase di morte e rinascita costelli la vita. Mm-hmm. E ti dà un'incredibile speranza, cioè quando tu pensi che sia arrivata alla fine, hai toccato il fondo, in realtà ti puoi scoprire in nuova rinascita.
In questo molti ci leggono anche una sorta di lettura cristiana, sì. Sembra quasi un Beowulf della tradizione celtica, no?
Sì, ho letto anche questo. Alleggerendolo da
tutte queste sovrastrutture,
sì,
eccetera.
È
sì.
Solo bello il vedere che puoi essere, ci sono infinite sfumature in noi che non... cioè che non dobbiamo appesantirci di giudizi, ma che possiamo sbagliare, possiamo incappare ad esempio in compagnie sbagliate, in scelte non perfette per noi, ma che la vita ci dà continue possibilità di rinascita. E poi un'altra cosa che mi piace è che secondo me si libera delle volte dai conflitti del gender, cioè lui non è un maschietto, un bambino, è un essere umano che affronta la vita con tutta la curiosità, con tutta la fame che la vita esige, e dunque la prova, l'assaggia, sbaglia, no? senza giudizio. Dunque va bene per tutti in qualsiasi fase della vita, senza per forza delle volte incastonarsi in giudizi, in luoghi comuni, in caselle.
E tutto questo è assolutamente molto bello, anche perché, ricordiamo, non è certamente un libro recente,
no,
di scrittura.
È del 1883, era infatti uscito a puntate tra l'81 e l'82, il successo fu tale che gli chiesero di
accorparlo e arrivare al volume che noi oggi conosciamo. Sonia, prendi il libro.
Ah, è vero.
Sì, ci devi leggere l'incipit.
Fortunelli.
dai.
Vado?
Vai.
Allora, c'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.
E queste erano Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi, lette da Sonia Borsato. Ciao Sonia.
Grazie ragazzi, ciao.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.